Diamo il bentornato a Paolo Perri dall'altra parte del telefono. Buongiorno Paolo.
Buongiorno Marco, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, come sempre ti ringraziamo moltissimo per la tua presenza qui da noi e diciamo ritorniamo sempre sugli stessi temi, ma va detto a nostro a nostra giustificazione, avevamo già ampiamente annunciato che ci saremmo tornati sui nostri temi. Con te abbiamo raccontato l'arrivo, l'accordo in extremis sulla Brexit a dicembre scorso, con tutto quello che avrebbe potuto comportare. Ci siamo sentiti poi successivamente e adesso la settimana scorsa, un po' tutti quanti, anche per quanto riguarda diciamo il mondo dell'informazione più grosso e più ufficiale, ha assistito a delle scene di violenza, degli scontri che in Irlanda del Nord non si registravano da tempo, insomma da parecchi anni. Protagonisti di questi scontri sembrerebbero essere proprio quelle forze unioniste che eravamo stati, va detto, abbastanza facili profeti a dire si sarebbero trovati in enorme difficoltà dopo l'accordo sulla Brexit. Allora, innanzitutto ti chiediamo: che è successo la settimana scorsa? Di nuovo le separazioni fisiche fra i quartieri repubblicani e quelli unionisti, che non si vedevano da tempo, no?
Allora, sì, hai fatto una perfetta ricognizione di quanto accaduto. Sì, diciamo era abbastanza facile, non è che sia noi che portiamo sfiga.
No, i dati erano quelli.
Esatto. Diciamo intravedere quali sarebbero potute essere le conseguenze in ambiente unionista. Allora, quello che partiamo da un attimo dalla cronaca, come mi chiedevi. Gli scontri della scorsa settimana, che sono al momento in stand-by per la morte del principe Filippo, quindi del consorte della regina, in un contesto dove il richiamo al lealismo, anche alla fedeltà alla casa reale, è uno dei caratteri fondamentali anche dell'identificazione politica, come in questo caso. Nel caso degli unionisti, le violenze sono state messe un attimo in stand-by, le manifestazioni sono state messe in stand-by, ma la mobilitazione non è assolutamente terminata, anche come confermato del resto dall'episodio di stanotte. Stanotte c'è stato un incendio doloso, c'è stata incendiata un'auto e posizionata sulla linea ferroviaria che collega Derry e Belfast, che è ancora tuttora sospesa perché ci stanno facendo gli interventi di riparazione sulla linea ferroviaria, che è stata interrotta con questo incendio ancora una volta da formazioni lealiste. Quindi la violenza è sì in stand by, cioè le dimostrazioni sono sì in questo momento in stand by, ma già si pensa che addirittura prima di sabato ci saranno i funerali ufficiali di Filippo, già prima di sabato potrebbero riprendere. Sì, gli scontri a cui abbiamo assistito hanno caratterizzato un po' tutte le principali città dell'Irlanda del Nord, sono iniziate nella zona di Derry, ma si sono presto diffuse a Belfast, Carrickfergus, Ballymena, Leinster, Down, tutte le principali comunità nordirlandesi sono state interessate da queste manifestazioni. Hanno fatto molta impressione gli scontri intorno ai cosiddetti varchi, no? Ai cancelli, ai varchi della cosiddetta Peace Line di Belfast, che ricordiamolo molto brevemente, si chiama Peace Line perché in Occidente ci piace molto dare questi nomi abbastanza ossimorici a questi artefatti. In realtà si tratta di un muro che dal 69, di fatto dal 69-70, iniziata la costruzione, finita soltanto negli anni 80, divide le comunità unioniste e nazionaliste, quindi protestanti e cattolici, per farla in maniera molto, molto barbara, di Belfast, ed è un muro che in alcuni punti è alto tre volte il famigerato muro di Berlino. Questo cerchiamo sempre di non raccontarlo perché nel 2021 un muro che nel cuore del democratico occidente divide due comunità in questa maniera non è bene raccontarlo, non fa bene alla narrativa pubblica britannica, diciamo così. Però questa è esattamente queste scene con gruppi di dimostranti che da una parte all'altra del muro, quindi dalle recinzioni, si lanciano molotov, sassi, mattoni, bombe carta. Erano scene che non si vedevano da un po' in Irlanda del Nord, almeno al di fuori di quella che è la famigerata stagione delle marce, cioè il mese di luglio, in cui ogni anno si tengono le parate unioniste che ricordano appunto l'annessione, diciamo, la sconfitta dei cattolici nei secoli che furono, e che ogni anno sono caratterizzate da violenze, ultimamente di meno, però diciamo, ecco, al di fuori di quello scenario lì, questa riproposizione di scontri settari è assolutamente una nuova novità, mi permetterete, diciamo, il termine assolutamente improprio. Appunto, questa calma apparente, che invece ha contraddistinto gli ultimi giorni, fino a stanotte almeno, per la morte di Filippo, sembra essere appunto soltanto un momento. Leggevo proprio stamattina un'intervista a Jamie Bryson, che è il caporedattore di Unionist Voice, una delle testate, diciamo, più militanti dell'lealismo nordirlandese, che diceva proprio questo, cioè non pensate che sia finita qui, anzi le nostre manifestazioni riprenderanno presto, con maggiore forza, con obiettivi sempre più politici e più pubblici. Si parla per esempio di possibili attacchi anche alla delegazione irlandese della Repubblica d'Irlanda a Belfast, che non è una vera e propria ambasciata, ma funge a un'importanza anche forse maggiore rispetto a un'ambasciata, dato il particolare contesto. Quindi sì, ci troviamo di fronte a un fenomeno che si è assolutamente sottovalutato, perché mi permetto di uscire anche un po' dalla domanda di per sé, cioè queste sono le conseguenze, come dicevamo, o come dicevi tu giustamente, dell'accordo sulla Brexit. Ma il quadro, ecco, è un po' più complesso, e ci sono tanti fattori che oggi stanno giocando un ruolo non secondario all'interno di quello che sta succedendo, e di quello che molto probabilmente, spero sinceramente di sbagliarmi, potrebbe succedere da qui a breve.
Senti, segnali in un articolo che poi noi insomma metteremo a corollario di questa intervista, come appunto il punto focale in questo momento sia ovviamente tutto lo schieramento unionista, uno schieramento che appare mai così diviso fra diciamo un'ala moderata che in alcuni casi addirittura sembrerebbe allontanarsi dall'idea stessa di unionismo, un'ala più radicale, un sottobosco criminale che si fa politico, e in mezzo i protagonisti di questi scontri, che sono quasi tutti giovanissimi, e quasi tutti, segnali tu giustamente, nati dopo l'epoca dei Troubles, nati dopo l'accordo del Venerdì Santo. Ecco, in tutto questo, in tutta questa situazione, diciamo, trovare una quadratura del cerchio sarà complicatissimo, e immaginiamo anche, diciamo, trovare una struttura politica che in qualche modo possa organizzare possa discutere del futuro dell'Irlanda del Nord da parte unionista sarà complicatissimo, o no?
Assolutamente sì, perché appunto qui giocano tante componenti, e soprattutto ci sono molte appunto ci sono tanti elementi che stanno giocando un ruolo importante. Ovviamente il principale è, lo hai detto tu all'inizio, è l'entrata in vigore dell'accordo tra Regno Unito e Unione Europea, di cui abbiamo parlato tanto, di fine l'accordo siglato in extremis da dicembre 2020, quasi oltre ogni limite, in virtù appunto del quale è entrato in vigore questo protocollo per l'Irlanda del Nord. Un protocollo ad hoc elaborato tra la Commissione Europea, tra l'Unione Europea e il governo conservatore di Boris Johnson, che ha, diciamo, scongiurato quello che era fino a quel punto, fino a quel momento, anche noi, no, nelle nostre analisi nei mesi, negli anni precedenti, l'avevamo messo molto in evidenza quanto un eventuale ripristino di un confine fisico tra le sei contee e il resto della Repubblica d'Irlanda avrebbe potuto causare delle serissime conseguenze e mettere addirittura in discussione gli accordi di pace del Venerdì Santo del 1998. Tanto è vero che c'eravamo molto concentrati, tutti diciamo un po' concentrati sull'analisi anche il ruolo svolto dalla cosiddetta dissidenza repubblicana che, tornando a vivere un nuovo protagonismo negli ultimi 3-4 anni, proprio grazie o in virtù del dibattito, del lunghissimo dibattito sulla Brexit, che appunto in Irlanda del Nord ha avuto un peso ancora più rilevante forse che in altre aree del Regno, tutti quanti ci si era concentrati appunto sul pericolo che un eventuale hard Brexit, quindi un'eventuale uscita del Regno Unito dall'Unione senza alcuna condizione, quindi con il ripristino di un confine fisico che dividesse in due l'isola d'Irlanda, poteva avere sul nazionalismo irlandese, sui gruppi repubblicani, sull'eventuale dissidenza, sul ritorno alla violenza. In realtà il protocollo per l'Irlanda del Nord, entrato in vigore a gennaio, ha evitato questo, ma di fatto ha finito per istituire appunto un vero e proprio confine doganale nel mare d'Irlanda. Lo abbiamo già detto molto brevemente, tutto ciò, tutte le merci, tutto ciò che entra o esce dal Regno Unito direzione Irlanda, anche l'Irlanda del Nord, viene sottoposto a controllo doganale. Non ci sono dazi interni, ma viene sottoposto a controllo doganale. Di fatto quindi c'è un confine marittimo nel mare d'Irlanda. Questo ovviamente ha avuto un impatto molto serio sull'unionismo, che appunto vede nell'istituzione di questo confine un tradimento da parte di Londra rispetto al loro ruolo politico e soprattutto un passo sempre più netto verso una possibile riunificazione dell'isola d'Irlanda. C'è da dire che appunto il Democratic Unionist Party, il DUP, che è il principale partito unionista, è il principale partito nordirlandese, aveva puntato molto su una Brexit hard, no? In maniera abbastanza esplicita sulla possibilità, che anzi veniva quasi auspicata, del ritorno a un confine fisico, e questo era ovviamente frutto anche di una posizione di forza che il DUP aveva quantomeno con il governo May, col governo di Theresa May, che proprio con il sostegno che proprio sui voti del DUP alla Westminster si fondava, cosa che invece non sussiste più, perché appunto la maggioranza di cui gode Johnson oggi nel Parlamento di Londra gli permette di bypassare totalmente l'appoggio unionista, e Johnson appunto nella negoziazione di questo accordo si è dimostrato da questo punto di vista un politico assolutamente non interessato all'appoggio del radicalismo unionista, che non ha nascosto nemmeno di considerare una sorta di tragicomico retaggio del passato. Non l'ha detto proprio in questi termini, ma per un premier conservatore alcune esternazioni come quelle di Johnson proprio a ridosso della firma del protocollo sull'Irlanda del Nord sono assolutamente molto, molto significative, ecco, mettiamola così. Ovviamente le conseguenze sono state immediate su quello che è il cosiddetto universo lealista o unionista. Fin da gennaio sono iniziate le prime minacce, per esempio al personale portuale di Lairn, di Belfast, i due principali porti dell'Irlanda del Nord, addetti al controllo dei prodotti, cioè di tutti i beni in arrivo e in partenza per la Gran Bretagna, che appunto furono minacciati, furono invitati a non presentarsi al lavoro dalle organizzazioni paramilitari unioniste, che infatti proprio a inizio marzo il Loyalist Community Council, cioè un organismo che, lo faccio brevissimo, rappresenta, diciamo, tutti i più importanti gruppi paramilitari unionisti, l'UDA, l'UVF, Redent Commando e così via, che già a inizio marzo di fatto ha sospeso l'appoggio dei paramilitari unionisti agli accordi di pace del 98. Questa è stata una mossa molto molto importante. Certo, molto probabilmente si è trattato di una mossa più strategica che altro, non sto dicendo che domani, non è che il giorno dopo gli unionisti, le formazioni paramilitari lealiste hanno ripreso le attività militari propriamente dette, ma è un segnale molto importante, è comunque un segnale molto forte che questo mondo ha mandato sia i propri rappresentanti politici sul territorio, al DUP in buona sostanza, ma sia ai conservatori a Londra, perché di fatto secondo loro questo rappresenta un attacco diretto, la comparsa di questo confine marittimo, un attacco diretto all'unione stessa del regno, al loro ruolo politico. Ed ecco che si è riproposta ancora una volta in salsa, diciamo, 3.0, in salsa 21 secolo, quella mentalità da comunità sotto assedio, quella siege mentality che ha sempre caratterizzato gli unionisti nordirlandesi, che nonostante appunto anche demograficamente all'interno delle sei contee abbiano sempre rappresentato la maggioranza, al contrario per esempio di altri casi simili come quello degli Afrikaner in Sudafrica, no? Che invece appunto la cui mentalità di comunità sotto assedio era più spiegabile proprio anche perché
erano di meno
numericamente erano molto di meno della maggioranza nera che costringevano a vivere in semischiavitù. Ma ovviamente in Irlanda del Nord questo è meno spiegabile, però è una costante anche dell'autoidentificazione della comunità unionista, che proprio su questo costante pericolo, su questa minaccia cattolica, minaccia dello sterminio da parte della comunità cattolica, ha sempre fondato una delle sue stesse ragioni di essere e di organizzazione, poi di organizzazione politica. Quindi questo è stato un passaggio molto importante. Come dici tu, però non è che tutti gli unionisti nordirlandesi sono d'accordo o sono favorevoli a un ritorno alla violenza, ci sono molti molti aspetti da considerare. Da un lato, cioè, partiamo dal fatto che nel referendum del 2016 sulla Brexit in Irlanda non ha vinto la Brexit, non ha vinto il Leave, ha vinto il Remain con più del 55% dei voti. Ecco, adesso ancora una volta conti demografici alle mani, se avessero votato per il Remain solo tutti i nazionalisti irlandesi, tutti i cattolici, i conti non tornerebbero, perché non rappresentano il 55% del corpo elettorale. Quindi c'è una fascia, una fetta non irrilevante di unionisti che ha votato contro la Brexit, che soprattutto anche all'interno di quelli che hanno votato a favore della Brexit, non tutti vedono con favore il ritorno, diciamo, a scontri, a violenze settarie prolungate e su larga scala. E questo ha avuto un effetto, sta per avere anche un effetto sul mondo politico ufficiale. Mi spiego: se noi andiamo a vedere tutti i sondaggi, quest'anno si voterà, anzi l'anno prossimo si vota in Irlanda del Nord per il rinnovo del Parlamento di Stormont, in tutti i sondaggi il DUP, che appunto è il principale partito unionista, quindi anche il partito che guida, data il sistema di power sharing, di condivisione del potere per il primo partito della comunità unionista e il primo partito della comunità nazionalista dopo gli accordi di pace del 98, il DUP è anche il partito che guida l'esecutivo nordirlandese. Ecco, tutti i sondaggi lo danno adesso come secondo partito, e non secondo partito con almeno 4-5 punti di distacco dallo Sinn Féin. Questo ovviamente sarebbe, qualora questi dati poi venissero confermati alle elezioni, sarebbe una notizia, cioè sarebbe un evento senza precedenti per lo Sinn Féin, che sarebbe per la prima volta nella storia primo partito
in assoluto,
a sud e al nord,
certo,
perché nella storia primo partito a sud lo era già stato negli anni 20, alla fine della, della guerra, la cosiddetta guerra anglo-irlandese, ma nelle sei contee del nord no, mai, non c'è nessun, nessun precedente. Il DUP in crisi, appunto, era, il DUP ha preso le ultime elezioni per il Parlamento di Stormont più del 28% dei voti, oggi tutti i sondaggi lo danno tra il 18 e il 19, è quello che sta succedendo all'interno dello schieramento unionista. Noi lo possiamo appunto un po' intravedere anche dai sondaggi, perché noi abbiamo l'Alliance Party, che è una formazione nata in ambienti, diciamo, protestanti unionisti, ma che fa dell'antisettarismo e del superamento delle divisioni sottosettarie nella politica nordirlandese uno dei suoi obiettivi principali. Ecco, l'Alliance Party, che già aveva ottenuto degli ottimi risultati alle scorse elezioni britanniche, è dato adesso quasi appaiato al DUP tra il 17 e il 18% dei consensi da tutti i sondaggi. E un altro dato molto importante è la crescita esponenziale, diciamo, questo che fa un po' da contraltare e che ci racconta proprio questa frantumazione dell'elettorato unionista, la crescita esponenziale anche di una forza più radicale del DUP. Sto parlando del Traditional Unionist Voice, un partito che è nato, mi pare, nel 2007, non vorrei dire una sciocchezza, ma insomma, tra il 2007 e il 2008, come scissione intransigente di destra del DUP, cioè il Traditional Unionist Voice rappresentava quella componente che era assolutamente contraria all'ingresso del DUP nei governi, diciamo, di power sharing con lo Sinn Féin. Quindi assolutamente contrario anche soltanto all'applicazione di quella che, secondo me, tra l'altro, è anche una delle più inefficaci o meno efficaci misure sul lungo periodo degli accordi di pace del 98. Fatto sta che questa piccola formazione ultra radicale, che non è mai andata oltre il 2-3% dei consensi nelle elezioni nordirlandesi, oggi è accreditata di più del 10%. Quindi, insomma, abbiamo uno schieramento unionista assolutamente diviso al suo interno, ma anche, diciamo, il radicalismo unionista adesso è un po' diviso al suo interno, con il DUP che paga pesantemente dazio sulla questione del confine, perché vengono additati come rispondere, nonostante il DUP abbia comunque continuato a mantenere una posizione molto ambigua anche, per esempio, sulle minacce dei gruppi paramilitari. Sono stati costretti a condannare le violenze soltanto adesso, dopo il richiamo da Londra, in buona sostanza, ma anche fino ad allora avevano sempre mantenuto una certa ambiguità, anche comprensibile del resto, perché lo stesso DUP non è mai stata l'espressione diretta dei gruppi paramilitari, ma comunque è stato a lungo tempo un interlocutore privilegiato, quantomeno dell'UDA, non dell'UDA. E quindi questo sicuramente l'essersi trovato in mezzo tra una posizione iniziale di assoluta difesa dell'intransigenza dell'hard Brexit e l'uscita senza nessuna concessione a Dublino, senza nessuna concessione ai cattolici, che addirittura auspicava la ricostruzione del confine fisico, invece si è trovata di fatto tradita proprio da un governo considerato, tra virgolette, amico, un governo conservatore a Londra, che è un posto di fronte poi a una scelta di assoluto realismo politico tra il minare alla base e gli accordi del Venerdì Santo e di fatto entrare in una nuova lunghissima querela con Dublino, con l'Europa, e invece appunto scaricare un po' l'ostrantismo unionista. Johnson non ci ha pensato due volte, ha scaricato l'ostrantismo unionista. A tutto ciò bisogna sommare quello che dicevi giustamente tu, quello che è un'ulteriore divisione all'interno dell'unionismo, con l'emergere, diciamo, di alcuni gruppi, sostanzialmente alcune colonne di alcuni gruppi locali dei vecchi gruppi paramilitari unionisti, che di fatto agiscono ormai sul territorio in maniera completamente autonoma e che, più che rivendicazioni politiche o al conseguimento di obiettivi politici, si dedicano, sono dediti ormai da più di 10 anni a attività meramente criminali, cioè spaccio di stupefacenti, estorsioni e così via. Cioè, parlo per esempio della brigata, diciamo, del sud-est di Antrim, la South East Antrim Brigade dell'UDA, che appunto è autonomo, ormai agisce autonomamente dal 2007 come una vera e propria gang criminale, cioè come un vero e proprio gruppo criminale che controlla proprio fisicamente un'area che si estende dai quartieri unionisti del nord di Belfast e che arriva fino alla città portuale di Lairn e all'enclave di Carrickfergus. Cioè, non è un caso infatti che i violenti scontri registratisi in questo triangolo, in quest'area nella scorsa settimana, più che parte, almeno questo è il mio giudizio, è più che parte di una più complessiva strategia simile insurrezionale da parte di quelli che potrebbero essere considerati, ma appunto bisogna distinguere rispetto allo schieramento cattolico, allo schieramento nazionalista, i dissidenti unionisti, secondo me risponde più invece a una mera, si tratta più che altro di una mera risposta a alcune operazioni delle forze di sicurezza contro appunto i vertici di questa colonna, di questa brigata dell'UDA, che tra l'altro sono stati arrestati per spaccio internazionali, sono stati stupefacenti, non c'entrano, non hanno alcuna, diciamo, accusa meramente o strettamente politica sul loro conto. Quindi, diciamo, anche questo sta giocando un ruolo, cioè di quei gruppi che con la scusa di dichiararsi dissidenti hanno poi agito negli ultimi 10-15 anni in Irlanda del Nord in ambito unionista, dico, come delle vere e proprie bande criminali, adesso possano, ecco, sentire un po' la concorrenza delle organizzazioni madri che appunto, come dicevamo, da marzo hanno cominciato a rivedere le loro posizioni anche sugli accordi di pace, e quindi non è da escludersi un ritorno anche a un attivismo un po' più pronunciato da parte di queste organizzazioni, che quindi rischierebbe di mettere, diciamo, di nuovo un po' in crisi, soprattutto per quanto riguarda i possibili militanti, quelle che sono le organizzazioni appunto che invece si erano un po' rese autonome dai vecchi gruppi. Sì, l'altro, finisco, sono andato lunghissimo, lo so, per rispondere all'ultima parte della tua domanda, il dato anagrafico è sicuramente un dato molto, molto rilevante, che secondo me non è quello che veramente va sottolineato, ed è quello che mi fa riflettere anche di più, perché esattamente come ti ricordi, ne abbiamo parlato, le mobilitazioni, diciamo così, della dissidenza repubblicana, no? Abbiamo parlato delle attività della New Era, così come delle attività di quello che viene considerato anche un po' impropriamente il suo braccio politico, che Sirud, negli scontri di Derry dello scorso anno, di Belfast dello scorso anno, che aveva visto in prima fila giovani e giovanissimi. Ecco, anche in ambito lealista l'età media è bassissima, e questo riporta tutta un'altra serie di questioni. Appunto, sì, la battaglia contro il confine marittimo, che appunto viene in quest'ottica, appunto, viene considerata nient'altro che una nuova fase di quella che è la secolare ormai lotta degli unionisti nordirlandesi per la difesa del Regno Unito e della sua, appunto, della sua unità, un regno che non può prescindere dalla presenza dell'Irlanda del Nord, di cui appunto la difesa ha rappresentato e continua a rappresentare un potentissimo elemento identitario all'interno di una comunità protestante, che però in realtà si trova a fare i conti in maniera sempre più evidente con una serie, cioè con una crisi economica, politica e valoriale che soprattutto dal 2008 in poi ha colpito abbastanza indistintamente entrambe le comunità. Quindi, ecco, appunto, ancora una volta, spesso sotto il vestito ultra settario, le tensioni nascondono poi motivi un po' più complessi, un po' diversi.
Senti Paolo, per concludere, anche alla luce di tutto quanto hai detto finora, la stagione delle marce che si apre fra non molto e che comunque si è sempre verificata negli ultimi anni, ma con meno intensità rispetto agli anni ruggenti, ma insomma tensioni ce ne sono sempre state, si profila particolarmente incendiaria quest'anno, perché appunto se uno mette insieme tutti i dati che abbiamo a nostra disposizione, un confine che doganale che nei fatti è stato spostato, un padrinato politico, quello dei conservatori britannici nei confronti degli unionisti, che sembra avere tutt'altre preoccupazioni, e una serie di altre questioni, insomma, ci consegnano un quadro che all'inizio dell'estate insomma potrebbe anche esplodere.
Beh, assolutamente sì, cioè, da un lato si comincia a intravedere in maniera abbastanza chiara già da ora, è che probabilmente non bisognerà aspettare il mese di luglio, perché se fino all'anno scorso di fatto tutte i residui di tensioni settarie venivano poi scaricate a luglio durante il periodo delle marce,
che era anche una valvola di sfogo alla fine
in un certo qual modo, no? Sì, assolutamente, brutto a dirsi, sì, in un certo però qual modo sì. Oggi non è così, cioè già questo giovedì, poi in realtà per la morte di Filippo è stata rimandata, ma già questo giovedì doveva tenersi a Portdown. Chi conosce un po' la storia nordirlandese sa quanto le marce estive a Portdown, con lo scompinamento nella locale e assediatissima quella di comunità nazionalista irlandese, abbiano causato scontri violentissimi anche tutti gli anni successivi alla firma degli accordi di pace. Beh, gli unionisti di quell'area hanno già detto che marceranno già in questa settimana all'interno, o quantomeno hanno manifestato l'intenzione di manifestare all'interno dell'area nazionalista, quindi questo ci fa intravedere un anticipo di quello che potrebbe essere lo scenario a luglio. Quindi assolutamente sì, c'è la possibilità, perché poi c'è da considerare un'altra cosa. Sulle autorizzazioni di queste manifestazioni, sull'autorizzazione delle marce, si giocherà un'altra partita molto importante, perché se noi andiamo a vedere il casus belli dell'esplosione di tutta questa ondata di manifestazioni e di rivolte unioniste in Irlanda del Nord negli ultimi 10-15 giorni, il via è stato dato proprio da una questione, diciamo così, legale, che non è direttamente collegata, anzi non ha nulla a che vedere nel senso stretto con il confine, che poi ovviamente è il motivo principale per cui tutta questa mobilitazione ha preso il via e continua e probabilmente continuerà, ma in realtà il casus belli è stato rappresentato dalla decisione presa proprio a fine marzo, dalle autorità giudiziarie nordirlandesi di non perseguire penalmente, quindi non luogo a procedere, verso i circa 30 dirigenti dello Sinn Féin che erano stati accusati di aver infranto le norme anti-Covid lo scorso giugno per partecipare al funerale del veterano della Provisional IRA, un ex prigioniero appunto repubblicano, Bobby Story. Bobby Story era stato, anche qui gli appassionati di storia irlandese, di questioni irlandesi se lo ricorderanno, era stato il leggendario organizzatore della grande evasione da Long Cash del 1983, quindi un vero e proprio mito nel pantheon repubblicano. In quell'occasione, appunto a giugno di quest'anno, 1500 persone avevano partecipato e sfilato, in classica diciamo rappresentazione pseudo-militare che caratterizza i funerali dei militanti repubblicani, avevano sfilato nell'occasione del funerale, e ai funerali avevano partecipato tutti i vertici passati e presenti dello Sinn Féin, da Gerry Adams all'attuale presidentessa del partito Mary Lou MacDonald, così come la leader del partito in Irlanda del Nord, nonché ministro del governo nordirlandese, parlo di Michelle O'Neill ovviamente, e questo ha portato in un primo momento ha sollevato grosse proteste in ambito unionista. Lo Sinn Féin ha detto che in realtà la partecipazione e la manifestazione era stata autorizzata e concordata insieme alla polizia nordirlandese, in realtà poi la polizia ha fatto marcia indietro e a settembre aveva incriminato appunto tutti gli esponenti più noti dello Sinn Féin per la violazione delle norme anti-Covid, e poi appunto di qualche settimana fa la decisione della procura nordirlandese invece di non perseguire. Ecco, questo è stato il caso Spelling, perché appunto gli unionisti hanno ancora una volta accusato i repubblicani di continuare questa agiografia dei terroristi dell'IRA, di averlo fatto non solo in pompa magna con la presenza di tutte le massime cariche istituzionali e non dello Sinn Féin in Irlanda del Nord, ma anche, questa è un po' una novità che per chiunque si sia, chiunque segua le vicende nordirlandesi fa anche un po' sorridere, di connivenza con la polizia. Ecco, gli unionisti che accusano di pesanti connivenze la polizia nordirlandese con i repubblicani, è assolutamente anche questa una novità.
Non l'avevamo mai sentita. Ecco,
non l'avevamo mai sentita. Tante, ecco, però, ecco, parliamoci chiaro, una cosa del genere era mai sentita, una polizia nordirlandese che viene accusata di essere troppo filo repubblicana, quando in realtà i dati ci dicono ben altro, ma semplicemente non è che un modo di rimpiangere la vecchia RUC, la vecchia Royal Ulster Constabulary, che non è stato altro che il braccio armato, tra virgolette, del suprematismo unionista e protestante, nonché colpevole di una violazione di diritti umani lunga, potremmo cominciare adesso a elencarli finire tra una settimana. Quindi ecco, perché questo? Perché appunto si è già detto, si è già scatenato il dibattito sulla legittimità o meno della stagione delle marce, anche appunto al netto di quella che sarà poi la condizione pandemica. Quest'anno nel mese di luglio non si sono fatte tenere proprio per la legislazione anti-Covid, si sono tenute in maniera molto 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 circoscritta. Ovviamente questo sarà usato assolutamente come argomento, come benzina sul fuoco da parte delle frange più integraliste dell'unionismo, e potrà dare assolutamente via a nuove tensioni, ma ripeto, nuove tensioni che intorno a questo tema secondo me potrebbero scatenarsi anche molto prima del mese di luglio, seppur appunto, come abbiamo detto, anche all'interno dello schieramento unionista e lealista le posizioni non sono mai state così diverse, così eterogenee come negli ultimi, forse negli ultimi 6 mesi.
Va bene Paolo, ti ringraziamo. A questo punto diciamo attendiamo le esequie di Filippo, che saranno per sabato, ci dicevi?
Sì, il
giorno dei funerali, in cui quindi insomma c'è un po' questo fermo biologico di tutte le attività, di tutte, insomma quasi tutte le attività politiche e le varie attività collaterali, e poi la settimana prossima
gli unionisti hanno sospeso almeno ufficialmente tutte le manifestazioni previste fino a sabato in segno di lutto. Però come abbiamo visto anche dagli fatti di stanotte, è uno stand by che potrebbe non arrivare fino a sabato.
Addirittura, e che è tutto un dire, perché insomma diciamo, al di là delle ironie del caso, però non è che un re muore tutti i giorni, in particolare un re importante di un posto importante come la Gran Bretagna. Se addirittura si finisce per non rispettare il lutto di fronte a un evento del genere, poi fra l'altro diciamo come dire, i reali più longevi forse della storia, o quasi, quindi insomma è un giorno epocale. Ecco, se addirittura neanche questo basta per fermare le manifestazioni, vuol dire che siamo giunti davvero molto molto in là.
Sì, ma perché come ti ripeto, c'è comunque un fortissimo malcontento, soprattutto tra le giovani generazioni, quelle nate dopo la fine dei club, diciamo prima, no? Tutti i protagonisti, come lo erano un po' i protagonisti, come sono stati i protagonisti di questi 2-3 anni di dissidenza repubblicana, tutti, la stragrande maggioranza dei protagonisti di queste nuove rivolte unioniste sono giovani, giovanissimi, nati tutti dopo la fine dei club, che però pagano sulla loro pelle proprio il fallimento di alcune conseguenze, del fallimento di alcune, diciamo, architetture istituzionali, conseguenze. Parlo per esempio del power sharing, che può essere, questo è il mio punto di vista ovviamente, può essere una buona soluzione transitoria di risoluzione di conflitti interni, no? intercomunitari, però non può essere un modello che poi può risolvere i problemi a lungo termine, tant'è vero che nel momento in cui sono diventate maggioritarie le due formazioni che prima erano quelle più radicali, no? Rispetto alla stagione di Tabot, quindi il DUP da una parte e lo Sinn Féin dall'altra, la coabitazione forzata, cioè la condivisione forzata dei poteri tra queste due forze, che poi in realtà ha portato a una serie interminabile di crisi, di continui scambi di accuse, che poi si è tradotta in una effettiva inefficacia, inazione del Parlamento e del governo nordirlandese, in conseguenze che si sono fatte molto pesanti dopo la grande crisi economica del 2008-2009, che in Irlanda del Nord, più che in altre aree del Regno Unito, ha avuto un impatto devastante. Se noi andiamo a vedere oggi, diciamo, il PIL del Regno Unito, ma anche il PIL medio pro capite dell'Irlanda del Nord, noi ci troviamo di fronte proprio quasi a uno stato a parte rispetto al resto della Gran Bretagna. E ovviamente questo sulle giovani generazioni, soprattutto poi con alimentarsi nuove tensioni in maniera molto forte intorno al dibattito sulla Brexit, non ha portato altro che a un'esacerbazione non della conflittualità, anche della frustrazione che tutto ciò ha portato. E quindi da un lato io ci vedo anche una forte componente, diciamo, di come risposta, cercare, diciamo, nei vecchi rifugi tra virgolette anche identitari una risposta a quella che è una endemica e molto violenta crisi economica che appunto continua a riverberarsi e continua ad avere una forte delle forti conseguenze sullo scenario nordirlandese e su una società nordirlandese, soprattutto anche su una comunità unionista che ormai di fatto ha quasi del tutto perso anche tutta quella che era tutta quella serie di vantaggi economici che gli hanno permesso nel corso dei decenni di definire anche meglio una certa
preminenza,
superiorità, certo. Sì, anche una certa, diciamo, percezione di superiorità rispetto all'altra comunità, e che ha permesso anche il perdurare del settarismo, perché se gli operai protestanti, gli operai unionisti si consideravano comunque migliori o comunque a riparo da eventuali problemi di tipo economico rispetto alla controparte cattolica, ecco, questo scenario oggi è andato in crisi in maniera quasi del tutto complessiva.
Ecco, completamente. Va bene, Paolo, grazie mille, e ci aggiorniamo quindi, immagino, a fra non molto, perché insomma i prossimi giorni saranno abbastanza caldi, quelli della prossima settimana mi sa bollenti, avremo modo di risentirci e monitorare la situazione, ecco.
A disposizione.
Benissimo, un abbraccio e buon lavoro, buon tutto, poi prima o poi ci si rivedrà, ecco, ma questo anche noi per la stagione delle marce,
ecco, speriamo.
A presto.